Cari amici di Reggio Eufobia, benvenuti, ciao a tutti, buonasera. Questo flash dog di stasera per Reggio Eufobia va in onda in edizione registrata, mi piace tantissimo la luce della mattina e comunque stasera non potevo essere con voi. E quindi facciamo una piccola rassegna stampa dei siti italiani che si occupano dell'argomento droghe. E cominciamo da Fuoriluogo, Fuoriluogo Forum Droghe. Fuoriluogo.it, l'ultimo articolo che ha pubblicato, si intitola Psicosi Cannabis. E quindi è un articolo di Giorgio Bignami che ripercorre le ultime ricerche sul rapporto tra disturbi cognitivi e patologie mentali e cannabis. Occorre tornare ancora una volta sulla controversa questione dei rapporti tra consumo di cannabis, disturbi cognitivi e patologie mentali, ci dice Bignami. Preliminarmente però va menzionato un lavoro australiano che ha valutato la frequenza di uso di droghe lecite e illecite in oltre 2.000 soggetti che si sono presentati ai servizi di salute mentale chiedendo assistenza per problemi di sofferenza psichica. Le frequenze di consumo variano in misura crescente con l'età. Tali dati ovviamente non ci dicono niente dei possibili rapporti causa-effetto, cioè se la droga è causa di patologia mentale o viceversa, e tantomeno validano la duplice pesante medicalizzazione della coesistenza delle due devianze, la quale alimenta il fruttuoso business della doppia diagnosi. Ma da un lato confermano l'elevata frequenza di ricorso a alcol e tabacco da parte dei sofferenti mentali. Soprattutto nelle situazioni di inadeguata assistenza, molti di essi sono accaniti fumatori e quindi vanno incontro alle gravi patologie da fumo. Dall'altro indicano che il ricorso alla cannabis è praticamente trascurabile, almeno al confronto con quello a droghe illecite assai più nocive. Che si tratti o meno di tentativi di automedicazione, questo è un altro problema che non può essere affrontato sulla base di detti risultati. I sostenitori della tesi che il consumo di cannabis è causa di decadimento cognitivo e patologie mentali paiono ormai stretti in una morsa di contestazioni qualificate e difficilmente superabili, e quindi questo è un articolo molto interessante, fuoriluogo.it. Io adesso continuerò a leggere un po' la sintesi, ma se volete vederlo tutto, perché smantella quelle che sono le pretese del Dipartimento Politica Antidroga italiano, che continua a dirci che appunto la cannabis scatena episodi psicotici e provoca disturbi mentali. Una bordata particolarmente autorevole viene dalla rivista dell'Accademia Statunitense delle Scienze, dove un esperto norvegese procede a una rianalisi critica dei dati di una delle più estese ricerche sugli effetti cognitivi della cannabis, la riduzione del quoziente di intelligenza, vulgarizzata dal nostro Giovanardi come buco nel cervello. L'autore è sostenuto da uno dei più noti neurobiologi e neurofarmacologi del pianeta, il quale compare come revisore della ricerca e garante della qualità del lavoro, il britannico professor Leslie Iversen, autore del classico The Chance of Marijuana, e conclude che il rapporto causale tra uso di cannabis e riduzione del quoziente intellettivo risulta sovrastimato fino a ridursi a zero se si tengono nel dovuto conto gli effetti dei fattori socio-economici. Per quanto riguarda poi il rapporto fra cannabis e malattia mentale, e in particolare sull'impossibilità di controllare in tali studi tutti i fattori confondenti, vale la pena di ricordare un interessante esercizio statistico pubblicato nel 2009. Usando le migliori stime disponibili in Inghilterra e Galles dell'incidenza della schizofrenia e altri tipi di psicosi e delle frequenze di consumo leggero o pesante di cannabis e del rischio apparente di un rapporto causale fra uso di cannabis e malattia mentale, gli autori hanno calcolato quanti casi di prevenzione del consumo di cannabis sarebbero necessari per prevenire un singolo caso di schizofrenia o di altra psicosi. Ebbene, nel caso degli utilizzatori pesanti, questo numero risulta sempre superiore a 1.000 e tali cifre sono risultate mediamente 4-5 volte superiori nel caso dei consumatori leggeri. E allora? Dovremmo forse affrettarci a rendere illecite una folla di altre attività ricreative, ludiche ed edoniche, che comportano rischi assai maggiori di questo, non solo di lesioni temporaneamente invalidanti, ma anche di invalidità permanente o addirittura di morte, si pensi per esempio allo sci amatoriale. E quante altre prove ancora servono per dimostrare il carattere ideologico-politico della legalità della cannabis basata su dati taroccati o su di una lettura scorretta di dati in sé per sé validi? Quante altre autorevoli testimonianze, come quella recente del senatore Marino, il quale tranquillamente ammette di aver fumato canne in passato, ma di aver smesso di farlo per non cadere nell'illegalità? auspicando una sollecita legalizzazione perché le canne fanno bene all'umore, al sistema nervoso centrale e se una dei dolori li toglie e aumenta l'appetito. Insomma, penso che farebbero bene un po' a tutti. Naturalmente fuori luogo cita il senatore Marino, perché fuori luogo è un sito che si occupa di droghe ed è vicino però al centro-sinistra italiano. Sul sito invece di Enjoint, enjoint.com, troviamo una, diciamo, buona notizia sicuramente, perché l'Italia riavrà la sua fiera della canapa dopo che erano state chiuse le numerose iniziative italiane, dopo che non si era più riuscito a riavere una fiera della canapa dopo l'edizione dell'evento fieristico del 2005 a Pescia e del 2006, 2007 e 2008 a Bologna. Il bel paese era orfano della sua fiera, a differenza di Spagna, Olanda, Svizzera, Austria, Inghilterra, dove eventi simili sono sempre stati presenti e in forte crescita. E con grande piacere quindi ci dice Enjoint che annunciamo la nascita di Indica Sativa Trade. Si terrà a Fermo nelle Marche il 7, l'8 e il 9 giugno del 2013 nel quartiere fieristico Fermo Forum, evento del quale naturalmente, dice il sito Enjoint, Enjoint e Dolce Vita sono media partner ufficiali e quindi presenti con il loro stand. Si presenta come la fiera della canapa e delle tecnologie dedicate. Si pone come scopo principale quello di lasciare esprimere agli espositori e alle altre figure che interverranno la molteplicità degli utilizzi e delle proprietà della pianta di canapa, i metodi di coltivazione, bioedilizia, settore tessile, utilizzo nell'ambito di medicina preventiva, cosmetici bioeco a base di canapa, alimenti e sementi. E quindi da Enjoint ci arriva questa notizia di una riapertura finalmente della fiera della canapa anche in Italia. Vi ridico le date: 7, 8, 9 giugno nel quartiere fieristico Fermo Forum di Fermo nelle Marche. Passiamo a legalizziamolacanapa.org. Questa è anche un po' una rassegna per dirvi un po' tutti i siti, o almeno tutti quelli che conosco, devo dire, penso di conoscerli tutti, poi magari se ce n'è qualcuno che non cito me lo può segnalare, e che esistono appunto dedicati all'argomento droghe, strategie sulle droghe, leggi sulle droghe. Legalizziamolacanapa.org, avevo letto la volta precedente la petizione che hanno lanciato per le dimissioni di Serpelloni dal Dipartimento Politiche Antidroghe. E ci dice l'ultimo articolo che è uscito su questo sito: dopo qualche giorno dal lancio della nostra petizione per chiedere le dimissioni di Serpelloni, ecco che compare sullo stesso sito di change.org un'altra petizione, ma questa volta a sostegno del DPA e di Serpelloni, dal titolo Liberi di essere, no alle droghe. Ma certo, dice legalizziamolacanapa.org, liberi di essere prepotenti, liberi di essere intolleranti, liberi di poter far ancora imprigionare per spaccio presunto, con un'arbitraria e ingiusta imposizione legislativa, un esercito di nuovi consumatori e coltivatori improprio di canapa, che vengono ritenuti senza motivi reali pericolosi per se stessi e per la società. Le narcomafie ringraziano certo chi impedisce con ogni mezzo l'autocoltivazione della canapa, perché così conservano il monopolio nelle loro mani della produzione e spaccio di stupefacenti, e quindi mettiamoli tutti in galera a tolleranza zero i coltivatori, e così faremo piacere alle narcomafie. Si sono inventati il trucchetto legale della presunzione di spaccio per la coltivazione e la retenzione di quantità irrisorie. Hanno classificato la canapa come droga pesante, al contrario di tutte le altre nazioni civili, e il gioco è fatto. Ma che bella soluzione, ma che bella libertà. E se anche noi volessimo essere liberi di essere, e magari a modo nostro? L'ipocrisia di come è denosata la parola libertà ci appare più evidente se consideriamo che nessuno obbliga nessun altro a drogarsi. Nessuno perseguita i proibizionisti più fanatici, inventandosi una presunzione di pericolosa intolleranza sociale per voler fare arrestare chiunque abbia un comportamento individuale diverso da loro. E quindi dice anche: forse fare un'esperienza carceraria potrebbe fargli comprendere chi è veramente pericoloso per sé e per gli altri, non certo chi usa e chi coltiva canapa. E questo quindi, cari signori del DPA, sappiate invece che a dispetto dei buchi del cervello che ci affibbiate, riusciamo a leggere, a comprendere e a ricordare ciò che leggiamo, e soprattutto ascoltiamo, e riusciamo anche a liberare pensieri complessi, come desiderare la libertà senza far male a nessuno, tollerare e rispettare chi è diverso da noi, e riusciamo persino a scrivere, suonare, dipingere, scolpire, autodeterminarci e svolgere tranquillamente tutte le attività della gamma dei comportamenti umani. Questo pezzetto dell'articolo mi ricorda molto il coming out, del quale vi ho già parlato, che sta venendo fuori dai cannabis social club francesi, dove professionisti di ogni specie, persone del tutto completamente inserite nella società, stanno pubblicando le loro foto e le loro dichiarazioni di consumo di autocoltivazione della cannabis. E quindi torniamo alle petizioni, continua legalizziamo la canapa, è molto più lungo naturalmente l'articolo, legalizziamo la canapa.org si chiama il sito. Comunque vada, siamo già soddisfatti, pur sapendo che Serpelloni non si rimetterebbe mai, anche se raggiungessimo 10 milioni di firme. La soddisfazione nasce proprio nel vedere da parte del DPA o di qualche suo sciagurato fan una reazione così repentina, che tradisce l'insicurezza di chi comincia a sentire scricchiolare qualcosa sotto i piedi nonostante l'appoggio dei mezzi di informazione o disinformazione, e noi faremo il possibile perché dallo scricchiolio si passi al crollo definitivo, continuando a lottare perché il vento cambi definitivamente. Viva la libertà, quella vera. Articolo a firma di Pierpaolo Grilli per Ascia. Invece da Overgrow, overgrow.it, ci arriva una notizia più internazionale ed è esattamente una dichiarazione di ENCOD alla Commissione delle Nazioni Unite sulle droghe di Vienna dell'8 marzo. E durante la nostra conferenza stampa, dichiarazione di ENCOD per la 56esima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulle droghe di Vienna, durante la nostra conferenza stampa delle 10 all'ingresso del Vienna International Center, la delegazione di ENCOD ha presentato le sue considerazioni e richieste. Nel marzo del 61 sarà sottoscritta la Convenzione sui narcotici, che obbliga tutti gli Stati delle Nazioni Unite a proibire la produzione e distribuzione di una serie di sostanze psicoattive che sono considerate pericolose per la salute pubblica. All'apertura della 56esima seduta annuale della Commissione Droga e Narcotiche, i delegati di ENCOD sottoporranno questa questione a tutti i convegnisti, perché il tema della regolamentazione delle droghe, perché il tema della regolamentazione delle droghe non è sull'agenda della Commissione delle Nazioni Unite sulle droghe? Il presidente di ENCOD, Frederick Pollack, spiega: se la comunità globale è veramente convinta che la proibizione sulle droghe stia funzionando così bene e che non vi sia alcun bisogno di neanche considerare delle politiche alternative, andrebbe detto chiaramente: non possiamo aspettare fino al 2016. Uno studio della regolamentazione delle droghe è la più importante necessità per qualsiasi organizzazione interessata o coinvolta. Ci sono numerose ragioni per questo. Il dibattito sul bisogno di uno studio per politiche alternative si sta intensificando e acquistando velocità su scala globale. L'esperienza di decriminalizzazione di fatto nei Paesi Bassi e di altre droghe anche in Portogallo e in altri paesi dimostrano che la regolamentazione legale non aumenta il problema delle droghe. La continuazione della proibizione delle droghe senza considerare politiche alternative deve essere considerata come una negligenza criminale e una inadempienza al dovere. Le generazioni future vorranno sapere come è stato possibile che la proibizione delle droghe disastrosa sia continuata per così tanto tempo, e questo è un problema complesso perché tocca tante sfere della vita, ma non dovrebbe essere resa ancora più complicata di quanto non sia. Solo poche delle molte aree di disputa sono decisive rispetto alla questione centrale più importante: quale forma di regolamentazione è più appropriata per i mercati delle droghe? E quindi l'ENCOD continua a mettere fortemente l'accento sul bisogno di ridiscutere le politiche e le leggi sulle droghe. Dal sito dell'ADUC, aduc.it, invece l'ultima notizia che è uscita, è una notizia anche questa internazionale: oggi l'Afghanistan ha firmato un accordo con gli Stati Uniti in base al quale Washington contribuirà con 249 milioni di dollari a una serie di programmi di lotta al narcotraffico. E quindi vediamo che, nonostante i gridi d'allarme che arrivano da ogni parte del mondo ormai, nonostante le dichiarazioni di tantissime persone, non soltanto consumatori, ma anche scienziati, esperti, politici, nonostante questo si continua ad andare avanti e a disperdere denaro in questi programmi di lotta al narcotraffico, che in realtà non producono un altro effetto se non quello contrario esattamente a quello che si vorrebbe ottenere, perché si sa benissimo che la produzione di eroina in Afghanistan e anche purtroppo il consumo anche tra i minori, sono uscite diverse agenzie ultimamente sul consumo di eroina in Afghanistan anche tra i minori, stanno continuando a aumentare, e quindi questi soldi andrebbero spesi magari in maniera un po' diversa, perché se i risultati non ci sono dopo 50 anni di investimenti, in qualunque altro campo di intervento si sarebbe già scelto altre politiche. È un fallimento, e i fallimenti non si portano avanti, è una politica criminale portarli avanti. Poi un altro sito dal quale troviamo delle notizie sull'antiproibizionismo, in questo caso non proprio sulle droghe, è il sito di radicali.it, perché è partita oggi la raccolta firme sulla proposta di legge dell'iniziativa popolare per legalizzare l'eutanasia. Anche questo è un tema antiproibizionista, naturalmente si tratta di far uscire dalla clandestinità, anche in questo caso, un fenomeno sociale che comunque avviene, perché un'eutanasia illegale e clandestina avviene in molti ospedali e con l'accordo di molte famiglie e medici, purtroppo però essendo clandestina è incontrollabile e arbitraria, per cui servono almeno 50.000 persone che firmino, lo può fare chiunque, qualunque parte d'Italia. Radicali Italiani sostiene la campagna d'iniziativa dell'associazione Luca Coscioni, insieme a altre associazioni quali Exit Italia, UAR, Amici di Eleonora, Onlus. Come fare? Basta scaricare il modulo dal sito eutanasialegale.it, fotocopiarlo in formato A3, portarlo in comune a Vidimare, apporre la firma e portare a firmare anche altri. Secondo tutti i sondaggi, oltre la metà dei cittadini è favorevole all'eutanasia legale, ma il tema è cancellato dai potenti della disinformazione e della politica. Soltanto attraverso il passaparola di persone su internet si potrà ottenere che una maggioranza sociale finora silenziata si faccia sentire anche nel palazzo. A partire da oggi abbiamo 6 mesi di tempo. E come ultimo sito vi cito il sito dell'Associazione Radicali Antiproibizionisti, che è in realtà un blog, antiproibizionistiradicali.blogspot.com, che al momento è fermo da un mesetto per responsabilità mia, però durante il fine settimana troverete, intanto per riprendere un po' l'attività, un articolo che spiega un po' meglio e che cerca un po' di ricostruire quello che sta avvenendo in questo momento in Francia con l'iniziativa dei Social Cannabis Club. E con questo io vi ringrazio, vi saluto, alla prossima volta, un piccolo flash drog per leggerofobia, ciao, arrivederci